RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
16, 5 minuti e 24 secondi a Radio 24. Inizia il nostro pomeriggio in diretta con RadioTube Social Village, RadioTube Social Network, insomma le due ore di RadioTube per parlare nella prima ora di tutti gli spettacoli della settimana. Avremo molte voci, ve lo dico così, molte voci. Nella seconda ora per parlare dell'attualità della rete e dalla rete, con delle chicche che neanche, non comincio a svelarvele perché dovete rimanere con noi. Per tenerci compagnia, 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei account social, chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Cominciamo il nostro pomeriggio di RadioTube. Ho detto che avremo molte voci. Beh, iniziamo così.
Benvenuti a Titolo Quinto e Mezzo. Allora, avete sentito, c'è sempre aria di crisi nel governo. Questa sera parliamo di vaccini e politica. Nello specifico, è vero che Matteo Renzi, pur di far parlare di sé, ha minacciato il premier Conte di allearsi con il Covid? Buonasera e benvenuto Matteo Salvini, leader della Lega. È vero che lei sul vaccino è ancora indeciso? Cioè non sa se le frutta di più farlo su Facebook o Instagram? Telegrafico? No, non vi accavallate, altrimenti non si capisce niente. Concluda Salvini, chiaro, chiarissimo, è tutto molto chiaro.
Allora, Era Lilli Gruber? No, non era Lilli Gruber, perché non era 8 e mezzo, era Titolo Quinto e Mezzo. Benvenuta a RadioTube, Gabriella Germani. Ciao Gabriella.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ma quanto tempo che sognavo di averti a RadioTube. Questa è la tua voce vera, quella con cui
sì,
ci hai salutato. Ma
sì,
tu ce l'hai ancora una voce vera, Gabriella?
Ce l'ho ancora, ce l'ho sempre. Che modulo di volta in volta. Ho risentito la Gruber che non sentivo, ma non mi uscire per niente bene la prima volta.
Come fai a studiare un personaggio?
No, mi arriva direttamente. Per esempio nel caso della Gruber io seguo sempre 8 e mezzo, perché è un programma che mi piace, e quindi sai, ogni volta sentire sempre no, rapidi per favore, le tolgo l'audio, quindi piano piano poi mi è entrata, viene in maniera abbastanza spontanea, devo dire, è un dono di natura.
Allora, intanto diciamo, anteprima di Titolo Quinto, che è la trasmissione di Rai 3, quindi sei legata all'attualità. In che modo nella creazione di queste imitazioni?
Ma chiaramente abbiamo scelto di fare ho proposto una giornalista in modo che potessi spaziare poi nelle interviste con le varie telefonate che faccio ai politici. Per esempio nella puntata di ieri si erano collegate la Boschi e poi la Meloni, perché cerchiamo di stare sull'attualità. Chiaramente dopo che Italia Viva ha ritirato le due ministre, ci sembrava carino cavalcare l'attualità e scegliere un personaggio di Italia Viva, e quindi ho fatto la Boschi che diceva io non voglio parlare di vita privata, voglio parlare di come gestire le risorse economiche, quali il MES, il Recovery Fund e i 30 denari. Abbiamo cercato un po' di fare satira su questo. E poi la Meloni, che chiaramente dall'altra parte, Ari Rigoli, solta insomma romanaccia, caricata, esasperata. Insomma, ho pensato di proporre questi personaggi politici, chiaramente perché quello è un programma di approfondimento politico e di attualità, e quindi pensavo che fosse abbastanza appropriata come scelta.
Ecco, quindi si capisce che è un lavoro tra l'autorale, l'artistico, insomma è tutto insieme, perché è un lavoro da attrice, da voce, ma anche insomma sul contenuto, è molto interessante.
Sì, io ti ringrazio, ai contenuti ho sempre tenuto molto, perché trovo che l'imitazione in sé sia abbastanza banale se poi non c'è un contenuto dietro, no? E infatti la satira politica mi permette di sfruttare meglio i contenuti, mentre su imitare un personaggio di spettacolo come la Venier, amore della zia, vieni qua, fate vedere, fai la camminata della Venier che si tiene il seno mentre corre, oddio me balla tutto, o oppure la risata, cioè già quello fa ridere, però, e non è necessario mettere tanti contenuti. Se fai un personaggio politico, chiaramente devi fare satira, ecco.
Certo, certo. Quanto conta il contenitore in cui stai lavorando e magari le persone con cui stai lavorando? Perché hai lavorato tantissimi anni con Fiorello, sì. E lì c'è anche l'interazione.
È importantissimo perché Fiorello è stata una palestra per me importantissima, perché io sono cresciuta radiofonicamente ascoltando lui. Radiofonicamente mi permetto di dire con tanto di virgolette, perché faccio imitazioni, la radio è un'altra cosa per voi conduttori, chapeau. Io non potrei mai condurre un programma radiofonico,
no, Gabriella, puoi fare tutto.
No, quindi chiaramente con Fiorello ci siamo divertiti tanto, da Viva Radio 2, poi Fuori Programma, Edicola Fiore, che comunque per lui era un programma televisivo, per me era anche come se fosse radiofonico, perché ero sempre in voce. E chiaramente la squadra è importante la spalla. Devo dire che all'inizio ero un po' spaventata di fare questa cosa, Titolo Quinto, perché pensavo potesse risultare abbastanza asettica, non essendoci neanche interazione con i conduttori. Però purtroppo il tipo di, anche un po' l'emergenza Covid, una serie di cose ci ha costretto a fare delle cose senza pubblico, quindi sì. Anche senza spalla a volte, eccetera. E devo dire che alla fine va bene lo stesso, è un po' più faticoso chiaramente per chi lo fa, però spero che poi a livello di risultato non sia ugualmente efficace.
Sì, diciamo che abbiamo cambiato tanto nella nostra percezione di come si può fare la televisione, di come si può fare, sì, anche la radio, e devo dire che il pubblico secondo me ha capito che certe cose, certi stratagemmi, appunto, non so, il pubblico che viene amplificato, le risate registrate oppure i collegamenti via Zoom, ormai sono abbastanza accettati.
Assolutamente sì, e spero che quanto prima possiamo ritornare alla normalità e a fare gli spettacoli dal vivo con il pubblico, eccetera. Però anche in questo modo chiaramente è un modo per andare avanti e per catturare comunque il pubblico, per sentirci tutti uniti lo stesso, anche in maniera diversa, ecco.
Gabriella, l'arte dell'imitazione. Io sono cresciuta da piccola con Gigi Sabani, Alfredo Papa, che mi piace sempre citare, Franco Rosi, insomma, Francesco Rosi, erano tanti. C'erano tanti imitatori che magari così accentuavano alcuni caratteri. Il primo era stato ovviamente Alighiero Noschese. Che secondo te perché l'imitazione è andata avanti tanti anni ed è ancora di attualità nella televisione italiana?
Ma perché è un modo innanzitutto per sorridere della realtà, perché l'imitazione che cosa fa? Esaspera alcune caratteristiche dei personaggi, no? Che vengono rappresentati. Io sono cresciuta, devo dire, con Sabani, perché purtroppo non ho conosciuto Noschese, e anche se poi ho visto degli sketch straordinari. Sabani per esempio esasperava tantissimo il tic di Mike Bongiorno, certo, con la risata con Risucchi, eccetera. Penso che il pubblico abbia voglia di sorridere e di vedere un po' in chiave diversa i personaggi, anche i loro beniamini, perché poi comunque io devo dire che, almeno per quanto mi riguarda, imito sempre personaggi che reputo, mi si permette il termine, degni di un'imitazione. Cioè io non imito chiunque. Infatti mi ricordo quando facevo il programma della Jalappas, dovevamo imitare per il tipo di programma i concorrenti del Grande Fratello. Io a volte facevo fatica perché ce n'erano altri proprio che non mi trasmettevano niente, e dicevo: ma perché io devo imitare questo, che sai che non mi ispiravano per niente. E quindi credo sia importante anche l'ispirazione che ti dà il personaggio, perché altrimenti non necessariamente per il fatto che sia conosciuto deve essere imitato, capito? Non penso che sia così. Cioè deve essere un personaggio che in qualche modo catturi la mia attenzione. Solo perché è conosciuto non è sufficiente.
Ovviamente tutti ti avranno chiesto quali sono i personaggi a cui tu sei più affezionata. Io adoro la tua Bellucci e ti posso dire che io per anni ho imitato te che imiti la Bellucci.
Perché
la
Bellucci non sei stata l'unica, c'è anche un'imitatrice molto simpatica che si chiama Francesca Manzini,
Francesca
Manzini, collega,
certo.
È bravissima tra l'altro, che è venuta una volta e ha detto: guarda, tu mi devi scusare perché io quando imito la Bellucci mi ispiro moltissimo a te. Ha detto: guarda, a me, cioè, è un onore per me sapere di avere delle piccole imitatrici che crescono e che si possano ispirare a me, e quindi mi ha fatto piacere. Ma sì, perché lei poi sai, è molto in pubblico, no? Molto attenta a quello che dice, poi quando parla al telefono: pronto, ma sta tutto a posto? Sto a fare un'intervista a Radio 24, ti richiamo dopo. Scusami Marta se ti ho fatto attendere.
È esattamente così, e devo dire che poi chi ha avuto il piacere magari di intervistare è così, ma soprattutto perché è simpaticamente così, perché magari
scusami, t'ho interrotto.
Certo, è la sua simpatia, esattamente quello.
Io la trovo molto simpatica e la percepisco, perché poi io vado molto a pelle con i personaggi, con le persone in generale. La percepisco una persona semplice, una persona semplice, una persona che non si è mai esaltata, e quindi questa cosa, questa vena semplice, e che poi io ho fatto diventare un po' ruspante, perché poi in realtà io ho fatto me stessa quando parlo con mia madre. Io sono sociara, no? Ma diciamo la verità, tutti quando parliamo con uno di famiglia siamo meno affettati, cioè siamo un po' più sciolti, più rilassati, e quindi in realtà io ho preso in giro principalmente me, poi lei. Infatti quando mi dicevano: ma come, ma perché la prendi in giro, come se io volessi in qualche modo offenderla, assolutamente, lungi da me, anzi,
si sente,
è molto simpatica.
No, si sente, si sente. Allora Gabriella, noi ti aspettiamo venerdì sera prima di Titolo Quinto su Rai 3. Io ovviamente le prossime imitazioni dipenderanno dall'attualità, quindi noi siamo lì a...
Sì.
Aspettiamo.
Grazie, Marta.
Gabriella, allora, ti ringrazio davvero tanto.
A voi buon pomeriggio.
E buon lavoro, visto che abbiamo capito che c'è un bel lavoro dietro a queste invitazioni. Grazie Gabriella,
grazie,
presto.
Grazie a te, ciao, ciao, ciao.
Noi ci ritroviamo tra poco, Viabilità e poi ancora RadioTube.
RadioTube Social Village.
Abbiamo sentito la prima voce di questo RadioTube, ma non solo una voce, le tante voci di Gabriella Germani. È proprio vero che scoprire cosa c'è dietro a un prodotto televisivo, a un'idea, insomma, c'è tanto lavoro che a volte si dà per scontato o non si conosce. Mi piace così che ce lo spieghino i diretti interessati. Adesso però è il momento della musica. È uscito il primo singolone, la prima hit dell'anno, che è questa.
Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo, sempre gli stessi errori, dove c'era il mare adesso è solo fango. E come un valzer la domenica in periferia, tra le campane e le sirene della polizia, c'è una bambina che abbraccia sua madre, che sembra la mia. Mi sento come un manichino dentro una vetrina, non sa di miele questa vita, forse di aspirina. E ci ho provato a imparare l'amore, ma è sempre così, non riesco a capire cos'è.
Before
di cuore. Beh, è un singolo che è appena uscito e che già, insomma, si sta facendo valere sulle piattaforme digitali. È scontato dire che secondo me sarà ai vertici delle classifiche dei singoli e dello streaming della prossima settimana. Faccio una scommessa abbastanza facile. Le avete riconosciute le due voci? Le due voci di due amiche che per la prima volta fanno un duetto discografico, cioè Emma e Alessandra Amoroso. Com'è nato questo singolo? Ce lo hanno spiegato qualche giorno fa in un divertente incontro stampa. Ecco qui Emma e Alessandra Amoroso.
I nostri fan ce lo chiedevano da un sacco di tempo. Poi in realtà è stata una scelta istintiva, perché io ero a Milano per fare X Factor, lei era a Roma a fare le sue cose, però ho sentito, insomma, questo senso di irrequietezza. Avevo voglia di fare qualcosa per far ripartire un po' il 2021 con una sensazione, vorrei dire, no, positiva non si può dire, con una sensazione di sano ottimismo e come anche un volere di fare questa ripartenza con entusiasmo, come direbbe Alessandra. Quindi ho chiamato Dario e gli ho passato tutti questi miei pensieri. Avevo voglia di qualcosa, di una canzone senza tempo, una ballad, qualcosa di forte, e poi Dario insieme a Davide Petrella hanno tradotto in musica e parole tutte queste mie sensazioni e tutto quel senso che volevo, insomma, che arrivasse da questa canzone. A canzone quasi ultimata l'ho inviata via WhatsApp ad Alessandra, e poi le ho telefonato e le ho detto: guarda, questa è la nostra canzone, la prima parte la canto io, la seconda parte la canti tu, la parte finale la facciamo insieme. Ovviamente non penso, insomma, tu possa dirmi di no, e così è andata. Quindi dopo 12 anni, 11 anni di carriere ben distinte e separate, finalmente abbiamo trovato il modo per unire i nostri mondi e per fare qualcosa che spero piaccia a tutti.
Quando Emma mi ha chiamato, è vero che non praticamente non potevo rispondere diversamente, nel senso che lei aveva fatto già la suddivisione della canzone, e quindi in realtà non potevo tirarmi indietro, ma non l'avrei mai fatto, perché in realtà era una volontà che avevamo già espresso entrambe. Sinceramente, quando ho ascoltato poi il brano, fondamentalmente ho pensato proprio a un dialogo tra me e lei, così è stato anche quando siamo andate a registrare il brano, e io sono veramente felice di quello che siamo oggi e di quello che stiamo andando a fare per Pezzo di Cuore.
Vita, il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare a fine mese, in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no.
Era Non è l'inferno, Emma, Sanremo 2012, e proprio in quell'occasione Emma e Alessandra Amoroso fecero il primo duetto insieme sul palco dell'Ariston. Questa volta però stiamo parlando di un duetto discografico, del loro nuovo singolo, del loro primo singolo insieme. Avete sentito che è una canzone che parla d'amore, di imparare l'amore, ma è una canzone autobiografica? Ecco cosa hanno risposto Emma e Alessandra.
Io credo che Pezzo di Cuore sia una storia universale, una storia che riguarda tutti. autobiografica fino a un certo punto, ma chi è che non ha avuto dei momenti di buio, chi è che non si è tutti noi ci facciamo le domande sull'amore. Perché alla fine anche quando si va a cena si parte parlando di massimi sistemi per darci un tono a tavolo, ma poi si finisce tutti a parlare della stessa cosa, che poi è la cosa che secondo me fa muovere il mondo, l'amore. E credo che se due donne più o meno della stessa età hanno sicuramente capito una grandissima cosa, e l'hanno capita anche facendo questo mestiere che molto spesso ci mette di fronte a tante critiche, a tanti giudizi, ma quando si impara ad amare se stesse e avere rispetto di se stesse, automaticamente si impara anche ad amare e a rispettare tutte le persone intorno a noi. Quindi non è che prima uno non si ama, la parola amare è una parola, la parola amore va data molto spesso per scontato come se fosse semplice. Poi secondo me, ti ripeto, noi facciamo un lavoro che ci mette molto spesso di fronte allo sguardo attento degli altri, al pensiero degli altri, alle critiche degli altri, e molto spesso rischiamo, si è rischiato, almeno io parlo per me, ho rischiato di vacillare, no? Sotto il giudizio, il peso dei pregiudizi, e questo ti porta magari nel mio caso ad essere molto autocritica nei miei confronti, a volte tanto, a volte troppo, a volte mi sono data delle colpe che non avevo, mi sono inflitta delle cose insomma abbastanza dure. A 36 anni ho fatto pace con questa storia e mi voglio molto molto bene, e forse il fatto che io mi voglia così bene ha portato anche gli altri ad avvicinarsi a me in maniera diversa. Sono diventata meno dura, meno rigida, e quindi gli altri hanno trovato un po' una fessura di luce dove imparare ad entrare piano piano.
No, vabbè, sicuramente in quest'ultimo anno passato diciamo che abbiamo imparato molto a stare da soli, a stare insieme a noi stessi, a guardarci dentro, perché poi nel momento stesso in cui ti guardi allo specchio devi fare conti con quella persona che riflette all'interno, no? E la parte, come diceva Emma, una parte importante è proprio l'amor proprio, e quel sano egoismo che a volte non vogliamo. E io finalmente, forse anche la mia compaesana, forse finalmente abbiamo trovato quel sano egoismo che ci permette di essere al primo posto, senza togliere gli altri, però dare le giuste priorità alle giuste cose. Quindi questo è.
Che stupida che sei, tu non impari mai, il tuo equilibrio è un posto che tu passi e te ne vai. È più stupida di te, sappi non ne troverai. Quelle tue paure inutili non finiranno. Ma che stupida che sei, stupida un'altra volta, che parli ad uno specchio e mai alla persona.
Era stupida, così abbiamo scelto anche un pezzo di Alessandra Amoroso. Fatemi dire gli autori, che sono Federica Camba, Diego Calvetti e Daniele Coro. Io ci tengo molto perché sono stati tutti i nostri compagni di avventura in Come nasce una canzone, anzi nel podcast di Come nasce una canzone, che è sempre disponibile sul sito di Radio 24, e presto tornerà c'è proprio una puntata dedicata a questa canzone, a Stupida, come è nata Stupida, di Alessandra Amoroso. Ma torniamo invece al singolo Pezzo di cuore, perché era un pezzo perfetto per Sanremo. Le due artiste però hanno specificato è nato dopo, quindi non l'avrebbero comunque portato in gara, ma ospiti? Saranno ospiti? Ma chi lo sa? Allora diciamo che se qualcuno le chiamasse come ospiti, cosa succederebbe? Eccole qua.
L'avremmo fatto, certo. Sarebbe stata una roba nuova. me lei sicuramente, andarci con, insieme con un brano nostro, sarebbe stato bello assolutamente, perché comunque partiamo dal presupposto che è un palco molto importante per la musica, e quindi perché no, sicuramente ci avremmo fatto il pensiero io e Mina.
Io non mi tiro indietro.
Possiamo cantare, possiamo esprimere chi siamo attraverso la musica, ben venga tutto.
Insomma, Sanremo muove tante cose. Solo che per quanto mi riguarda, io parlo per la mia situazione artistica, vi ripeto, io sono ancora ferma, io ho congelato un momento di 10 anni di carriera a un disco che deve essere chiuso con un tour. Se io non chiudo un progetto non riesco ad affrontarne un altro, e andare a Sanremo con un progetto mozzato a metà che manca un tour, per quanto mi riguarda sarebbe stato strano, perché... Però voglio dire, io a Sanremo ci sono andata in tante vesti e mi sono messa in gioco tante volte, quindi non avrei nessun problema a rimettermi in gioco e a divertirmi, perché poi fondamentalmente io a Sanremo mi sono sempre divertita, perché credo che sia il Luna Park più divertente che io abbia mai conosciuto nel nostro ambiente. È anche un momento di incontro con tutti, di serata, almeno quando si poteva fare, quando vivevamo in un mondo normale. Però sarebbe stato un bel momento, penso, quest'anno, anche per me e per lei.
RadioTube Social Village.
E rieccoci ancora insieme con il nostro RadioTube. Abbiamo parlato di musica con il nuovo singolo Pezzo di Cuore di Emma e Alessandra Amoroso. Prima abbiamo incontrato una voce che poi è tante voci, quella di Gabriella Germani, e ci siamo fatti un po' raccontare dei segreti del mestiere. Adesso abbiamo bisogno di un po' di novità di serie TV. Che cosa dobbiamo guardare di nuovo per questo inizio 2021? Intanto già c'è una scommessa con una clip, eccola qua.
Ragazza single come lei, sperduta in una casa così grande?
Le assicuro che sono sposata a un uomo, un essere umano.
Wanda.
Siamo una coppia insolita.
Oh, di questo non ho mai dubitato.
Non sappiamo cosa aspettarci.
Allora, ho detto una scommessa perché è una serie molto particolare. Io scommetto che se ne parlerà molto, comincia già a far molto parlare di sé. Ma per sapere cos'è, per sapere perché è così particolare, ci colleghiamo con uno dei cari amici di RadioTube, oltre che miei, con Diego Castelli. Ciao Diego, bentornato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, buongiorno Diego, buongiorno a Serial Minds e quindi anche a Marco Villa. Insomma, oggi con noi c'è Diego, ma diciamo buon anno anche a Marco Villa. Diego, perché sì, questa Wanda Vision? A me viene a dire Wanda Vision perché ho visto i primi episodi in inglese. Cos'è?
È una... sì, tra l'altro hai ragione, sì, dovremmo dire Wanda Vision. WandaVision
cos'è? È una follia, intanto.
È una follia totale. Ma perché? Perché è la prima serie della Marvel che va su Disney Plus. Disney Plus, sappiamo, la piattaforma di streaming di Disney. Per un annetto e mezzo hanno fatto quasi niente, a parte The Mandalorian, e adesso hanno annunciato una svalangata di serie di Star Wars e una svalangata di serie della Marvel. Questa è la prima, che arriva tra l'altro in un momento molto particolare in cui non andiamo al cinema, quindi non stiamo potendo vedere i film nuovi della Marvel, quindi è tutto legato allo streaming. E WandaVision si propone come la prima serie. Cos'è, perché è così particolare? Perché è una serie che ha per protagonisti due supereroi famosissimi del Marvel Cinematic Universe, ma non fanno i supereroi, per quello che abbiamo visto fino adesso, perché quello che abbiamo visto nei primi due episodi è sostanzialmente una sitcom degli anni 50-60.
Allora, la premessa è: a me non interessano, non piacciono, non divertono, a mio gusto, le storie dei supereroi. Quindi, quando uno mi dice una cosa di supereroi della Marvel, a me interessa molto relativamente. Ma okay, anche a quelli... No, dai, lo sai, mi conosci. Mi conosci, sono fatta così.
Prego, prego.
Anche per quelli che, come me, non, quando sentono supereroi dicono uff, vabbè, supereroi. No, è una cosa completamente diversa.
Sì, è una cosa completamente diversa. Ora, la domanda che ci si sta ponendo è: diciamo quello che si sa, che tanto non è spoiler per nessuno, perché
anzi, diciamo che non si può fare binge watching. Rilasceranno, che brutto verbo, pubblicheranno, renderanno disponibili gli episodi uno alla volta, tipo serie di un tempo.
Per ora Disney, anche con The Mandalorian, fa così, non gli piace il binge watching, quindi ora ce le tiene così. Io apprezzo tantissimo, peraltro, proprio perché con questi due episodi che ci fanno vedere una situazione così strana, che nasconde naturalmente un mistero misterioso, che dovremo capire perché noi stiamo vedendo questa cosa qui. Teniamo conto che Wanda, cioè la protagonista, è un mutante con poteri veramente eccezionali, quindi la spiegazione a questa cosa può essere veramente qualunque. Però, come dicevi tu, da una parte può interessare le persone che normalmente non guardano volentieri i film di supereroi, che hanno proprio quell'avventura, quell'azione un po' cacciarona, e potrebbe interessare chi di solito non li guarda. Dall'altra parte ci si chiede se quelli che invece apprezzano proprio quel tipo di racconto lì, cioè gli Avengers, possano apprezzare una cosa che nei primi due episodi era anche in bianco e nero, voglio dire, in bianco e nero in quattro terzi. Quindi diciamo
in quattro
scommessa.
Terzi, perché quando tu apri il tablet, il telefonino, ti colleghi con tutti gli aggeggi collegabili alla TV,
sì, sì.
Non è quel rettangolo allungato che siamo abituati a vedere oggi, ma è c'è lo schermo più piccolo della TV di un tempo, un po',
esatto,
più quadrato,
un po' più quadrato,
non è 16 noni, ma insomma, ecco, l'abbiamo,
esatto,
detto
proprio come proprio così, come quelli sitcom tipo I Love Lucy, piuttosto,
allora,
che
ecco,
Vita
la
da
prima
strega,
la prima il primo episodio è I Love Lucy.
Sì.
Lucille Ball. Il secondo è chiaramente ispirazione
Vita
da strega, perché
la strega, c'è anche una sigla cartoni animati, ecco, che la richiama proprio in maniera evidentissima. E quindi la verità è che adesso pensiamo / speriamo che i prossimi episodi siano altro citazionismo, magari andando avanti nella storia delle sitcom, delle serie TV. Ma il bello è che il primo episodio funziona come sitcom, cioè funziona proprio dal punto di vista della costruzione narrativa, delle battute, degli equivoci, è proprio gradevole da vedere di per sé. Poi non so dire se il sesto episodio magari si rifarà a un procedural degli anni 80 e allora magari sarà una cosa ancora diversa. Sicuramente è una scommessa, un tentativo di fare una cosa diversa dal solito, che ora si trova nella condizione di dover essere l'avanguardia della Marvel, perché tra l'altro anche da un punto di vista cronologico è il racconto che si spinge più in avanti di tutti rispetto ai film sulla storia della Marvel. Quindi non sappiamo cosa succederà, però questo è molto bello, e il fatto che sia un episodio a settimana è bello anche per quello, che
certo,
possiamo commentarlo così,
certo, e aspettare quello che succederà in questa follia. Dai,
esatto,
consigliaci qualcos'altro, che cosa possiamo,
allora,
vedere? Magari non abbiamo Disney Plus, abbiamo qualche altra piattaforma.
Allora, diciamo così, se avete Netflix, secondo me, per andare a una cosa che non c'entra assolutamente niente, mm-hmm, io comunque consiglio di vedere Lupin.
Ok.
Perché se ne è parlato molto, anche con polemiche assolutamente pretestuose, perché il protagonista è Omar Sy, non sappiamo come si pronunci, che era il protagonista di Quasi Amici, e ovviamente il fatto che Lupin e l'attore è nero, oh mio Dio, sono venuto su chissà che roba. In realtà no, lui non fa neanche Lupin, è un ragazzo con molte abilità latresche che si ispira a Lupin, e poi è una storia tutta sua. Perché dico molto diverso da WandaVision? Perché è una serie in qualche modo molto nazional popolare, cioè io ce la vedrei andare su Rai 1, detto molto così, per come è girata, per come proprio l'immagine che ha è un po' fiction, anche se il termine è improprio perché è tutta fiction, è un po' fiction, però è scritta secondo me molto bene. I primi due episodi soprattutto hanno un grandissimo ritmo, e sembrano un po' Ocean's Eleven, no? Come tipo di approccio, perché lui fa tutti questi furti un po' acrobatici da un certo punto di vista, e secondo me è carina. Sono sei episodi che si bevono proprio rapidamente, e quindi questa qui, se sia Netflix, la consiglio. E poi te ne posso dare altri due, se vuoi.
Dai, su che piattaforma andiamo?
Andiamo invece su Sky, andiamo,
okay,
su Sky Atlantic, e non ci sono ancora, ma arrivano a febbraio. Non
quindi
so,
dobbiamo prendere nota, sì.
Sì, non so ancora benissimo i giorni, l'ho chiesto via WhatsApp a Antonio Visca, direttore di Sky Atlantic, che non lo so bene, neanche lui mi fa, a febbraio, va bene.
Vabbè, aspettiamo, quando Antonio ci dice.
Esatto, il primo che a me è piaciuto tantissimo, sta piacendo tantissimo, è Your Honor, cioè Vostro Onore, per tradurlo, non credo verrà tradotto in italiano, ma per capirci, che è una serie, un thriller con Bryan Cranston, quindi il protagonista di Breaking Bad, amatissimo, bravissimo, talentuosissimo, ed è la storia di un giudice il cui figlio rimane coinvolto in un incidente stradale in cui del tutto inconsapevolmente uccide un altro ragazzo che è il figlio di un boss della mala molto importante. E cosa succede? Il boss della mala chiaramente non sa all'inizio che è stato il figlio del giudice, ma vuole scoprire chi è stato, e chiaramente quando lo scoprirà certamente non ci andrà giù leggero. E il giudice, che invece sa tutto di tutti, cerca di tenere il figlio fuori dai guai, ovviamente anche cercando di forzare le maglie della giustizia come i suoi, diciamo, poteri e le sue prerogative gli consentono. È un thriller molto serrato, molto angoscioso. La prima puntata mette un'angoscia spaventosa, secondo me, tanto che il Villa ha detto non è riuscito a finire di vederlo, perché lui, non lo so, è padre da poco,
e quindi si è intenerito.
Per dirvi che è una cosa molto angosciosa, però secondo me è molto bella, fatta, girata molto bene, Brian Cranston come sempre bravissimissimo.
Cioè un po' come se per te fosse una storia in cui sono coinvolti dei gatti. Ecco, un po' insostenibile.
Ecco, una storia in cui fanno male i gatti, vanno, impazzisco. Come si fa? Ecco. Ma come si fa a concepire? Ecco. La proibirei per legge. Ecco. Comunque, e l'ultima che ti dico invece, sempre Sky Atlantic, e questa è per chi ama la fantascienza molto ardita, si chiama Raised by Wolf, vale a dire cresciuto dai lupi, di nuovo faccio traduzione anche se non credo che verrà tradotto in italiano. È una serie prodotta da Ridley Scott, quindi insomma stiamo parlando proprio dell'ultimo arrivato, che ha diretto anche i due primi episodi e si vede, e racconta, ambientata nel 22° secolo, e racconta di due androidi di sembianze umane che si chiamano Padre e Madre, che prendono degli embrioni umani e li portano su un altro pianeta dove cercheranno di allevarli, perché nel frattempo la Terra è distrutta da guerre di religione, di quell'inizio non si sa molto, ma insomma ci dicono che è così. Ed è quella fantascienza che, al di là di un po' di azione, un po' di che c'è, va bene, ma è la fantascienza quella proprio che si interroga sull'identità dell'umanità, non so come dire, cioè che si fa domande filosofiche, ontologiche, sulla nostra esistenza, su chi siamo, dove andiamo, perché naturalmente questi poveri embrioni che devono crescere, diventare bambini, cresciuti da due androidi con il resto dell'umanità chissà dove, solleva domandone clamorose. È una serie che secondo me la prima stagione può andare leggerissimamente incalando, perché dopo un po' è tanta roba, però l'inizio apre il cervello in modi che è una delle cose che nel 2020, diciamo, che perché è partita in realtà negli Stati Uniti 2 o 3 mesi fa, ma le cose del 2020 che appunto apre di più la mente, se avete voglia di starci un po' dentro, ecco, non è da vedere mentre si stira. Ecco.
Ah, ok, diciamo ok, così. Quelle cose che quando hai finito di lavare i piatti la sera ti metti con il pigiamino e la copertina, ti ci devi...
Secondo me, ecco. questa qui è Lupin, che ti puoi mettere così, vabbè, me la vedo così. Sì. Raised by Wolf, secondo me no. E Your Honor invece te la devi vedere tipo con la copertina vicino, nel caso volessi stringerti un po'. Non è horror,
carino, va bene. Diego, grazie per essere stato con noi. Vi ricordo che comunque trovate un sacco di cose utili su Serial Minds, serialminds.com. Grazie a Diego Castelli, torna presto. Ciao Diego, un abbraccio.
Ciao.
Allora, noi invece facciamo la pausa per la viabilità, torniamo insieme, poi ancora un po' di musica, un po' di televisione, un po' tutto insieme tra poco.
Radio Tube Social Village.
E per l'ultimo spicchio di Radio Tube Social Village parliamo ancora di televisione, però torniamo alla televisione generalista. Ieri sera in TV è successo questo.
Non riesco a capire però perché in questo pezzo, in questa versione che noi abbiamo fatto insieme, però l'abbiamo fatta a distanza, no? Perché io ero in tournée, perché non c'è il finale e neanche l'introduzione, proprio questa qui. Di chi è la colpa?
Chissà di chi è la colpa.
No, perché i finali e le introduzioni sono importanti, sono come gli inizi.
Sì, ma mi sono presa pure il cazziatone da Baglioni, eh.
Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Non te ne andare, vai via.
male giusto se è così.
Sei bella, sai, sei bella, sai,
vai via così, finisce allora tutto qui, fra poco andrai, un lento ultimo amare.
Io me la sarei proprio ascoltata tutta, ma proprio a cantare a squarciagola, così come ho fatto ieri sera con questo duetto Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni in La musica che gira intorno, questo one woman show di Fiorella Mannoia con un sacco di amici, un sacco di artisti, appunto tra di loro Claudio Baglioni. È andato bene, ha vinto la serata ieri sera su Rai 1, venerdì prossimo c'è la seconda parte. Ma qual è l'ispirazione per uno show, per un one woman show di una cantante in una sera così importante? Lo abbiamo chiesto direttamente a Fiorella Mannoia.
Dei modelli, beh, che dire, quando la prima volta la Rai mi ha affidato un sabato sera, il primo pensiero è andato a Mina, perché era lei, no, la mattatrice dei sabato sera, con i quali io sono cresciuta, per cui la responsabilità. E aprimmo proprio il programma 1, 2, 3 Fiorella con una canzone di Mina in suo onore, perché prendevo sulle spalle un'eredità pesante, per cui era lei, poi con la sua ironia, anche lei, no, sempre, a parte la straordinaria cantante che è, non c'è bisogno che io lo ripeta perché lo sanno tutti, ma anche quel disincanto un po', no, quel proprio Mario Luzzatto che una volta mi disse: hai un'aria un po' da cavallona sul palco che ricorda Mina. Ecco, questa cosa mi è rimasta in mente, me lo diceva tanto tempo fa. In realtà, nel suo modo di fare, nel suo modo di essere naturale, io, insomma, ecco, mi sento molto vicina, anche se vocalmente completamente diversa, però io vedevo lei nella mia testa, e il mio modello sono stati i suoi sabato sera.
Il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce, il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce, il cielo d'Irlanda ai tuoi occhi se guardi lassù ti annega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle, il mattino è leggero.
Che pezzo incredibile era Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia. Fiorella Mannoia, appunto, stiamo parlando di questo La musica che gira intorno, che è andato in onda per la prima parte ieri sera su Rai 1, la prossima e la seconda e ultima parte la prossima settimana. Ma perché il titolo La musica che gira intorno? Lo abbiamo chiesto appunto a Fiorella Mannoia.
Allora, la canzone l'ho cantata tante volte, ce l'avevo in tournée, per cui la riproponevo nelle mie tournée più di una. È stata di ispirazione a questo programma, perché proprio come diceva all'inizio il direttore Coletta, la musica gira intorno a noi e non ci lascia mai, come diceva, nessuna forma d'arte ha questa capacità di rievocare il passato, no? Le canzoni sono legate, anche le canzoni, quelle che non abbiamo praticamente forse mai voluto sentire, non avremmo mai comprato un disco, però ci sono canzoni che ti ricordano momenti, amori finiti, amori nati, sapori, odori, luoghi. Non c'è una forma d'arte che ha questa capacità, ecco, straordinaria. Per cui ho preso in prestito questa canzone di Vano, gliel'ho detto naturalmente, gli ho detto che avremmo intitolato questi due show con una sua canzone, è stato naturalmente felice. Ho provato a dire se voleva partecipare in qualsiasi qualità, anche solo passare dietro al palco senza dire niente, ma no, mi ha detto soltanto bene a casa, non ci penso niente. L'altra volta c'ero riuscita, è venuto a parlare, stavolta no, non ci sono riuscita, però insomma ci sentiamo, ci siamo sentiti, e, insomma c'è un'amicizia talmente bella che non ci vediamo spesso purtroppo, anzi ultimamente non siamo visti mai, però ci sentiamo. Gli altri devo dire che anzi io li vorrei ringraziare tutti, perché è un attestato di amicizia, di stima, di condivisione, mi ha emozionato, perché in realtà tutti i nomi che abbiamo ipotizzato, non c'è stato uno, eccetto chi non c'era perché magari o non poteva o non stava, se no hanno aderito tutti, e questo veramente per me è stato un motivo di emozione, ecco, perché devo dire che una spilza di nomi così, insomma.
Pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri, e sentire in fondo al cuore un suono di cemento. Mentre ho già cambiato uomo un'altra volta, come si cambia per non morire, come si cambia per amore, come si cambia per non soffrire, come si cambia.
Come si cambia? Ma Fiorella Mannoia, è una sensazione o è cambiata? Cioè è diventata molto più allegra, molto più pop? Sentiamo cosa ha risposto.
È vero perché io mi rendevo conto, io di carattere non sono una persona irraggiungibile, però sarà che il ruolo che avevo, la responsabilità che ho sempre avuto in questi anni di interpretare canzoni di personaggi e di artisti così importanti, mi metteva in una condizione di serietà, perché ne risentivo la responsabilità. Io poi dovevo dimostrare, no, di essere all'altezza di quelle parole, all'altezza di quelle canzoni, all'altezza di quegli artisti, per cui ero sempre un po' più, ero sempre imprigionata in una cosa che mi stava sempre più stretta, però, perché in realtà il mio essere invece esuberante, giocosa, come dire, come il mio carattere allegra, che mi piace giocare, mi piace prendermi in giro, mi piace ridere, mi stava sempre più stretta, finché è come stata come una deflagrazione, basta, voglio mostrarmi per come sono, e in realtà sono molto felice di averlo fatto, perché sul palco ballo, non in questo caso, ma sui miei palchi ballo, rido, scherzo, gioco, anche in questa trasmissione, per cui tutto quello che viene fuori, che è anche il mio essere, che da una parte è anche prendere sul serio le cose che ci circondano, e io insomma nella vita ho sempre cercato di mettermi a disposizione e fare le cose anche serie, ma da una parte quell'altra parte di me non la conosceva nessuno, perché la gente mi vedeva per strada e diceva ma lei è sempre seria, e a me questa cosa cominciava a farmi soffrire,
certo.
perché questo ruolo mi cominciava a stare troppo stretto, non ne potevo più, ecco.
Bevendo caffè nero bollente.
Dai, al volo, prima di dare la linea al giornale radio delle 17, ci ascoltiamo il ricordo di Fiorella Mannoia di questo Sanremo 81, 40 anni fa, caffè nero bollente, poi giornale radio.
che devo dire, mi rivedo e sorrido, perché quando torni così tanto indietro nel tempo è come l'effetto di quando ritrovi le fotografie dentro un cassetto. Se tu mi avessi fatto vedere quella cosa pochi anni dopo, avrei detto no, per carità, non mi voglio vedere con quel ciuffo, quei pantaloni di pelle, quella camicia dorata. Adesso sorrido, perché sono passati talmente tanti anni che sorrido anche in maniera, diciamo così, rido di me stessa mi suscita ironia e anche tenerezza, ecco, perché mi rivedo dopo 40 anni e fa tenerezza, quando ancora non sapevo quale strada avrei preso, no? Perché il Caffè Nero Bollente, diciamo che era una strada che poi, per quanto non lo rinneghi, anzi te la canto sempre, perché secondo me è una bella canzone, ma la mia strada, la mia carriera, diciamo, la mia voce mi ha portato poi da un'altra parte, per cui mi rivedo con tenerezza.